Allora, adesso dovendo un po' sintetizzare, vorrei fare una specie di, dato che c'è anche Fra Mauro, per concludere, poi domani una cosa speciale per voi. Cioè, ho pensato a un modo conclusivo di raccogliere quello che abbiamo illustrato in questo cammino, no? Allora, parto dalla considerazione che ho ripreso più volte, no? Questa ammonizione di Gesù: rinnega, prendi la croce e segui. Ammonizione che è l'estensione a tutti del rimprovero che Gesù ha fatto a Pietro. E il rimprovero è stato fatto chiamando Pietro Satana. E per indicare una cosa precisa che non è detta direttamente, ma noi la possiamo dedurre commentando le beatitudini. Quindi il collegamento è di questo tipo: se Gesù chiama Pietro Satana, in che cosa è Satana? Altra piccola cosa, che però questa non, come dire, non la voglio approfondire, ma ve la lascio. Pietro ha confessato la verità su Gesù. Eppure quella verità non è ancora lo splendore della verità che può incidere nel cuore. Lui confessa, ma a livello di cuore, quindi a livello, diciamo, di dinamica interiore profonda, lui si trova ancora nella condizione di: lui è il Messia, ma è il Messia come penso io. Quel come penso io non è una specie di imposizione a Gesù, è una configurazione che lui registra e di cui non sa, ancora individuarne la radice. Quando Gesù rimprovera, lui capisce. Questo rimprovero è esattamente quello che Gesù espone a tutti ed è quello che noi abbiamo cercato di illustrare in questo cammino. Allora, potessi riconvertire la ammonizione di Gesù a Pietro, il suo senso di fondo lo spiegherei così: solo Dio ha la chiave della felicità dell'uomo. Quindi appena l'uomo rifiuta la via di Dio, si trova poi nell'impossibilità di raggiungere la felicità. Ma siccome la felicità è quella che comunque noi cerchiamo, allora ecco tutte le illusioni. Allora ecco il senso poi del peccato, della resistenza, no? Ma sono tutte da intendere in quella dimensione lì. Allora, chiamare Pietro Satana è chiamato esattamente su questo punto, della resistenza che anche l'angelo fa o ha fatto davanti, allo splendore della realtà divina. E se noi dovessimo immaginare, le scritture non ne parlano direttamente, ma la tradizione sì. Il peccato dell'angelo in che cosa è consistito? Pensate al Lucifero, no? Lucifero di per sé non è un nome proprio. Lucifero è la figura di splendore in bellezza dell'angelo. Questo splendore di bellezza può essere intesa in senso bello, positivo, e allora fa riferimento a Dio. Invece può essere intesa in senso di: io capisco che sono creato da Dio, però tu, Dio, stai lì e mi aggiusto io, cioè mi muovo io. Ma su che cosa io mi muovo? Sul perseguire la felicità. Allora, l'angelo è decaduto dalla sua bellezza perché ha ritenuto che lui avesse gli strumenti, avesse la modalità di perseguire la propria felicità. Non è un pensiero mio, è un pensiero di San Tommaso d'Aquino. Se volete la citazione, è la Somma Teologica, la prima parte, la questione 63, l'articolo 3. Questo se per... Ma mi ha molto colpito perché dice Tommaso d'Aquino afferma che il peccato dell'angelo non può essere consistito nel fatto di voler essere uguale a Dio. L'angelo è intelligente, quindi sa che Dio l'ha creato, quindi non può essere così. E tra l'altro questa cosa qui è importante per noi per cogliere la portata del seguire Gesù. Se noi immaginiamo la vita cristiana, quindi il cammino cristiano, come un evitare il peccato, no? E fare il bene, a noi manca qualcosa di essenziale per cogliere la sequela di Gesù. Se la sequela consiste nell'avere, diciamo, la forza, l'energia di evitare il peccato, se voi guardate bene, intendere le cose così non raggiunge le corde segrete del cuore, perché il cuore comunque cerca la felicità. E il fare, quindi evitare il male, fare il bene, di per sé non è che porta la felicità. Allora vuol dire che quando si concepisce il peccato, no? In che cosa è consistito il peccato di Adamo? Tutto, tanta riflessione. Alla fine si dice, è un peccato di orgoglio, no? Ma orgoglio rispetto a che cosa? Lui era intelligente, anche l'angelo era intelligente. Quindi orgoglio rispetto a che cosa? E questo pensiero di Tommaso mi ha fatto molto riflettere perché questo riferimento del peccato come orgoglio, ma in riferimento al poter disporre io degli strumenti per raggiungere la mia felicità, è la chiave di volta della comprensione, diciamo intelligente, ma secondo la rivelazione di Dio, della sequela di Gesù. Sempre San Tommaso che spiega, no? L'angelo ha voluto avere il controllo di tutto e non dipendere nella sua felicità da altri. Però provate a immaginare, se io ho il controllo della mia vita su tutto, la vita diventa assolutamente piatta. Perché la vita, se è vita, è essenzialmente aperta. Questo essenzialmente aperta vuol dire che tu non sai un secondo dopo. Se tu sapessi, quindi sapessi già tutto in anticipo, tu vivi in modo piatto. Allora, questa apertura viene direttamente da Dio. E perché viene da Dio? Perché è solo Dio che conosce, diciamo, che ha la chiave della felicità. Per cui, qualsiasi cosa avvenga tra un minuto, domani, e può essere visto, se tu stai in comunione con Dio, proprio come la possibilità di raggiungere la tua felicità. La felicità non è un piacere, me lo prendo e me lo godo. Il piacere te lo prendi, te lo godo e finisce. Invece la felicità è legata a una dinamica di vita che è aperta. Infatti la gioia non la puoi comprare, il piacere sì, ma la gioia no. Infatti la gioia è un effetto, non è un oggetto. Il piacere invece è un oggetto, io prendo. E so già che mi porta piacere, ma la gioia no. Allora, questo riferimento, no, della gioia, che tra l'altro pensate, nel racconto del Vangelo, non so, forse l'avevo già accennato, nel racconto del Vangelo Gesù parla della gioia in un momento particolare, che è prima della passione, non è che ne dice prima. Quindi vuol dire che è strettamente collegato al mistero pasquale, cioè a quella manifestazione dell'amore, no? Di Dio, che nessuno può anticipare come intuito. Tu lo prendi perché ti è rivelato, lo prendi perché ti si è manifestato. Allora, se io, come dire, pretendo, no? Di disporre degli strumenti per raggiungere la mia felicità, in pratica io mi stacco da Dio. Non è che non riconosco Dio, poi dopo lo spiego in un altro modo, non è che non riconosco Dio, ma non mi è necessario per. Questo non mi è necessario per è il motivo di tutte le nostre illusioni. E si può, come dire, come approfondire la cosa, e in questo senso mi sono servito delle intuizioni. Voi conoscete Fabrice Ajaj, nel suo libro Farcela con la morte, antimetodo per vivere, i titoli di questo, diciamo, lui è un cristiano di famiglia ebraica di Tunisi, trasferito a Parigi, ma è un uomo, come dire, vivacissimo, no? Ha un modo molto particolare di esprimere le cose, ma sono potenti, no? E in seguito a certe sue, diciamo, chiamiamole provocazioni, allora la domanda può essere continuata. Allora, l'angelo non ha accettato che sia Dio l'origine e la sorgente della sua felicità. Allora, in che cosa può essere consistita la prova dell'angelo? Allora, l'angelo, quindi, che nell'ordine della creazione è più eccellente dell'uomo, no? Ma la prova dell'angelo sarebbe, diciamo, tutto è un modo di riflettere, no? Sarebbe consistita in questo. L'angelo, che pure è più bello dell'uomo, per conoscere la bellezza di Dio, avrebbe dovuto vedere Dio nel suo amore per l'uomo, non per lui. Gli angeli che hanno accettato di vedersi scavalcare dagli uomini nel godimento dell'amore di Dio sono rimasti angeli, gli altri sono rimasti demoni. Questo qui potrebbe anche far intendere come mai si dice che l'angelo è invidioso. Cioè, è invidioso nel senso, quando uno è bypassato, quindi ha preferito un altro, l'invidia è generale. Allora, l'invidioso, da questo punto di vista, come azione, suggerisce sempre delle situazioni, delle prospettive illusorie per poterti portare al suo livello. Io sono invidioso, non sono contento, ma tu non devi essere contento. Perché se io accetto che tu sei contento, divento generoso. Ma è una contraddizione in termini per l'angelo essere generoso a favore dell'angelo demone, no? A favore dell'uomo. Allora, l'angelo ha dovuto accogliere la preferenza di Dio per l'uomo e non per se stesso, pure una creatura più bella e intelligente. Ora, la discriminante resta questa: godere dell'amore di Dio per l'uomo invece che della propria, diciamo, eccellenza, perché solo nell'amore di Dio per l'uomo si rivela tutta l'immensità del suo amore per le sue creature, angeli compresi. In un certo senso, no, è una riflessione, quindi non prendetela, cioè non c'è nessuna base nelle scritture, è un modo di riflettere, però corrisponde a tutto quello che noi abbiamo cercato di spiegare, che raggiungere la gloria vuol dire abbassarsi, quell'abbassarsi vuol dire perdere ogni altro tipo di gloria, ma quell'altra ogni altro tipo di gloria, noi ne abbiamo una fame, noi è come dire, in ogni cosa la cerchiamo. Allora, man mano che noi, come dire, perdiamo questa illusione di ricerca di gloria, automaticamente spunta, no? Come dire, come surge la gloria vera, che è la manifestazione dell'amore di Dio. Allora, il peccato, inteso, ripeto, sempre secondo questa riflessione, no? Non può che derivare dall'invidia. Tra l'altro, nel racconto della tentazione di Adamo, no, da parte del serpente, gioca l'invidia, ma nel suggerimento ad Adamo l'invidia fa sì che possa mettere in discussione l'immagine di Dio per l'uomo, e l'immagine di Dio messa in discussione in rapporto alla alla propria felicità. Quindi quando il tentatore riesce a mettere il dubbio lì, vuol dire che ha tirato l'uomo nello spazio della sua invidia. Lo spazio dell'invidia, ma questo anche a livello di rapporto, lo spazio dell'invidia è e ha come sostanza la menzogna. Non c'è mai la verità, no? Allora, fallire la propria felicità comporta sempre un giudizio cattivo su Dio, che mina alla radice il fluire della vita, che diventa poi ingiusta e oppressiva. E questa, diciamo, come premessa, perché poi, ripeto, si tratta di un riflettere, no? Ma mi serve per illustrare questa percezione. Ma il peccato, noi in che cosa lo percepiamo cattivo? Allora, di per sé, anche gli angeli, che poi sono diventati demoni, o l'uomo quando rinuncia, non è che, come dire, vuol far fuori Dio. Dio va al di là di quello che vuoi fare tu, no? Ma, e questa è l'illusione, lo contatta con spirito mondano. Cioè l'uomo si apre a Dio, ma con spirito mondano. Quindi non trova Dio, alla fine trova solo un grande idolo. Ed è per questo che quando il peccato agisce, non può, diciamo così, far vibrare le corde segrete del cuore, non può portare felicità. Allora, la mondanità, che vuol dire ricerca della gloria secondo il mondo, quindi quello del preferire noi agli altri e a Dio, è sempre un impasto di orgoglio e menzogna. L'orgoglio che tende alla menzogna e la menzogna che fiorisce in orgoglio. Ora, dove c'è menzogna c'è illusione. Non si può cogliere la realtà. In effetti, quando noi siamo illusi, non tocchiamo più la realtà. Immaginiamo di, come dire, di vivere in un certo modo, di essere all'altezza di vivere in un certo modo. Immaginiamo. Ma quando non si tocca la realtà, in pratica ci sfugge la realtà dell'amore di Dio che viene riversato su di noi. Cioè è come se noi mettiamo una specie di impedimento a che questo amore arrivi. Per dire, se io taglio come dire, il filo che porta la corrente, il filo lo vedo, ma la luce non c'è. No? Allora, la perdita di contatto con la realtà alla fine è proprio quello che causa infinite sofferenze al cuore dell'uomo, sia a sé che, diciamo, alla fraternità, no? E di per sé questa è proprio la condizione abituale in cui noi viviamo, no? Tanto che mi è piaciuta questa definizione, l'ho trovato un autore romeno, che se uno deve pensare al peccato originale, no? È una specie di inerzia fondamentale dell'essere che resiste all'azione dello Spirito Santo. Questa inerzia si ispessisce con i nostri peccati attuali. Cioè, più noi facciamo peccati, e più questa inerzia diventa, come dire, ineliminabile, diventa proprio spessa. L'effetto è che lo spirito è sempre più estraneo a noi. L'azione dello spirito è vista sempre più estranea al nostro cuore. Ma siccome l'azione dello spirito è quello che ci garantisce la manifestazione dell'amore di Dio, senza amore di Dio, il cuore dell'uomo è spento, è chiuso. Quindi, in questo senso, noi capiamo la natura profonda del peccato e in cosa consiste la resistenza che noi facciamo, che fondamentalmente è sempre attorno a Noi non ci fidiamo della promessa di felicità di Dio. Ed è per questo che voglio collegare questa indicazione di Gesù, no? Rinnega, prendi la croce, seguì, che nel sottofondo ha solo Dio, ha le chiavi della felicità, con le beatitudini. L'ho già indicato, l'ho già, diciamo, spiegato sotto varie angolature, ma è una cosa buona ricordarlo qui, che quando io sono invitato a credere a Gesù, quindi a credere al Figlio di Dio, non è un atto, come dire, io che guardo la sua persona e lì ferma, credo a lui. Per credere io lo devo accogliere nel movimento di rivelazione che ha, e quel movimento è l'abbassamento per rivelare al mondo l'amore. Il mio credere è entrare in quell'abbassamento. Se io non entro, come all'inizio Pietro ha cercato di fare, si riceve: vai dietro me, Satana. Quindi il credere è l'entrare in questo movimento di abbassamento, perché solo così io posso gustare, posso scoprire, godere dell'amore di Dio, no? E poi è una cosa che mi aveva colpito, no? Allora, la potenza di rivelazione, sia dell'agire in generale, ma anche delle parole di Gesù nei Vangeli, non so se avete notato, non riguarda mai, mai, la denuncia del mondo nella sua ostilità a Dio. È già scontato che sia così. Gesù non ha bisogno di ricordare questo. La sua denuncia è lo smascheramento della modalità mondana nel vivere il servizio a Dio. È sempre così. Allora, se questa è la, come dire, è la, il movimento di fondo che il rivelarsi di Gesù comporta, da lì capite quanto è importante per noi, nel seguire lui, accettare questa rivelazione. E in questo senso, no, quello che poi per noi fa difficoltà, ma una volta che si scopre la, come dire, la luce adatta per vedere la realtà e uscire dall'illusione, è che la felicità è paradossale. Non trovi dove la pensi e c'è dove non la pensi. È paradossale, no? E questa paradossalità viene dal fatto che noi viviamo in un mondo decaduto. Questa a me sembra come l'intuizione di fondo. Noi viviamo in un mondo decaduto, ma il cuore dell'uomo conserva tutta la, come dire, come la bellezza, no? Conserva tutta la proprietà di godere di Dio. E questo contrasto tra il mondo decaduto e questa, diciamo, questo anelito che noi portiamo, che si scontra, e in questo scontro dici: ma tu ti fai ingannare da quello che viene dal mondo, oppure sei disposto, no, a dare credito di fiducia alla verità di Dio? Ecco, questo scontro è lo scontro tra il mondo decaduto, che non è solo fuori, è anche dentro, il mondo decaduto, e l'anelito di fondo che non viene meno nel cuore dell'uomo. Può anche fare, come dire, delle cose orrende, ma questo anelito come tale non viene meno. Può essere così calpestato che quasi quasi non ne hai neanche coscienza, ma c'è. E quando ci si pente, quindi quando succede qualcosa, tu lo ritrovi, non è che tu lo devi ricostruire, tu devi solo aderire al fatto che per vivere questo che sta venendo fuori, che sta sbocciando, la strada è quella e non questa. Il movimento è di questo tipo, no? Allora, la serie delle beatitudini possono essere considerate come 8 sigilli del mistero dell'incarnazione posti nel cuore dell'uomo. Sono sigilli che sono ineliminabili, anche se poi noi ci mettiamo sopra talmente tante cose che non le vediamo più, no? E questi sigilli sono posti nel cuore dell'amore di Dio secondo una dinamica di salvezza, che vuol dire noi percepiamo la salvezza come il compimento dell'umanità, come una fioritura di umanità che fa splendere la presenza attirante di Dio nel mondo e sul mondo. Voi sapete che in tutta la tradizione, e questo uguale sia in Occidente che in Oriente, il cammino spirituale è concepito come una conformazione a Cristo. A volte non si usa questo termine, ma più o meno è comprensibile, no? Ora, la conformazione a Cristo va letta come la disponibilità all'azione dello Spirito Santo che, come ha operato nella sua umanità, opera anche nella nostra. E quando io dico di credere a Gesù, vuol dire che io credo all'azione dello Spirito Santo che mi fa vedere l'umanità di Gesù compiuta, allo stesso modo che io vivo la mia umanità perché sia compiuta. Se vi dovessi fare la domanda proprio a bruciapelo, per quale scopo il Figlio di Dio si è incarnato? Voi cosa rispondereste? Oppure vi faccio la domanda così, un po' più semplice. Un po' più semplice, no? Il Vangelo come presenta le ragioni dell'incarnazione del Figlio di Dio? Ve lo dico già, sono due, non di più. Diciamo, bisogna riflettere, cioè nel senso che non basta la lettura, no, anche costante, bisogna proprio star dentro. Allora, nel Vangelo di Giovanni due sono le ragioni che sostengono l'invio del Figlio fatto uomo, no, per mostrare la grandezza dell'amore del Padre, no? Allora, il primo è dedotto dal colloquio di Gesù con Nicodemo, quando dice no, è necessario rinascere dall'alto. Poi a un certo punto Gesù conclude dicendo che il Figlio è inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre. Allora, primo scopo è, notate la forza, allora, se il primo scopo è quello di mostrare l'amore del Padre, per mostrarlo deve abbassarsi, perché sennò ci incenerisce, sennò ci brucia. Allora, dato che deve abbassarsi, si deve abbassare per poter comunicare la potenza manifestata, no, dell'amore del Padre per noi. Poi, siccome non è una questione individuale, la mostra a me, sono fortunato, siamo due fortunati, no? Allora, e questo anche qui ha un significato molto particolare, la seconda ragione è dedotta con il ragionamento perverso del sommo sacerdote quando dice è meglio che un uomo muoia piuttosto che la nazione perisca. Quindi noi diremo così, è un atto di peccato che però l'evangelista interpreta in senso profetico e aggiunge è vero, ma non soltanto per la nazione, ma per tutti i figli di Dio dispersi. Allora, vuol dire che la manifestazione dell'amore del Padre per noi non ha un valore individuale, ha un valore di solidarietà con tutta l'umanità. Allora, ognuno lavora, non più che lavora, ognuno gode della manifestazione dell'amore del Padre per sé in quanto lo riconosce, come dire, destinato, come dire, mosso a tenere insieme tutta l'umanità. Allora sarebbe il mistero, amore di Dio e amore del prossimo. Ma sono le due ragioni dell'incarnazione. E l'incarnazione è il mistero della rivelazione dell'amore di Dio abbassandosi. Allora, e questa sarebbe la deduzione, così che vi presento come suggerimento, no? Allora, le beatitudini sono le strade di accesso al cuore abitato da Dio. Allora, se noi riandiamo le beatitudini e le leggiamo nella sequela di Gesù come la manifestazione della grandezza e dell'amore del Padre per noi, esteso, no? A che tutti siano uniti, si può leggere così. Adesso è come se interpreto io le beatitudini. Allora, conoscerà la consolazione dell'amore chi si affligge solo per la paura di perderlo o di diminuirne l'energia. Elenco. Conoscerà la stabilità di questo amore nella terra del suo cuore chi non accetterà ragioni per disperderlo arrabbiandosi con i suoi simili. Terzo, sentirà la sazietà sempre rinnovata dell'amore chi non cercherà altro se non di custodirlo, accrescerlo, purificarlo, approfondirlo. Godrà del balsamo di questo amore chi saprà effonderlo allo stesso modo sui fratelli. Otterrà la conoscenza di colui che il suo cuore ama chi non mescolerà a questo anelito null'altro. Si ritroverà figlio nel figlio, con la F maiuscola, no? Chi, come lui, riverserà sul mondo la pace che da Dio discende in gratuità e abbondanza. Come vedete, non ho nominato né la prima né l'ultima, perché la prima e l'ultima non sono porte, non sono gradini, sono la, come dire, è la chiusura, il cerchio, diciamo, che si chiude. Però si può ancora leggere in questo modo. Tre modi, si può leggere ancora in questo modo. Allora sarebbe, non c'è altro modo per ricevere consolazione se non quello di affliggersi, cioè di pentirsi, cioè per tutto ciò che non corrisponde al dono di Dio. Non c'è altro modo per possedere la terra del nostro cuore se non quello di usare benevolenza sempre e comunque. Non c'è altro modo, sembra la beatitudine, non c'è altro modo per essere saziati se non quello di ricercare la giustizia di Dio, cioè di fare esperienza dell'amore di Dio per gli uomini. E poi ho cambiato, nel senso che non potremo riposarci nell'amore misericordioso di Dio se non nella condivisione solidale con gli uomini del nostro bisogno di perdono reciproco. Terzo modo, letto come fosse, se metto una condizione, se c'è la premessa, c'è l'effetto, no? Allora, se ti affliggi solo per la potenza del male che ti domina, e dal quale vuoi essere liberato, l'effetto lo dico alla fine d'insieme, no? Quindi se ti affliggi per questo, se non avrai altro motivo di ira se non quello di opporti al maligno e così custodirti dolce con tutti, se cercherai la giustizia al di sopra di ogni tuo interesse, se condividerai con tutti la misericordia che avrai gustato nel perdono di Dio, se sarai privo di rivendicazioni e pretese da vedere tutto e tutti nella luce di Dio di cui godrai la presenza nella sua pace, che questo potrebbe anche essere interpretato così, se seguirai l'opera di Dio che è la fraternità tra gli uomini, la pace è questa, no? Allora segue la beatitudine, sarai come il figlio di Dio che per essere venuto a testimoniare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, non ha preferito se stesso all'amore che lo divorava e ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini. Questo è il discepolo. Allora, in questo si realizza quello che il cuore profondamente desidera, ma la strada non è data dall'uomo, l'uomo l'accoglie. La felicità non è appannaggio dell'uomo, ma è appannaggio di Dio. E siccome Dio ha la gioia nel rivelare la sua comunione con, quindi nel condividerci questa gioia, la chiave della gioia, della felicità, noi la riceviamo, non dobbiamo andare in cerca noi, la riceviamo. E la conclusione poi delle beatitudini è collegato al fatto, no, quando si dice quando sarai perseguitato, no? È la famosa espressione di San Francesco, dov'è perfetta letizia, no? Allora, se nella persecuzione l'uomo non perde la sua gioia, allora vuol dire che la potenza del regno l'ha lambito. E siccome non c'è niente più potente del regno, questa gioia non gliela toglie nessuno. La sua gioia non dipende più dal mondo. Pensate invece, per esempio, a tutte le nostre fragilità affettive. Se uno non ci dà una carezza, siamo già arrabbiati. No? Invece la linea è qui. E alla fine è: non avrà più bisogno di cercare altra affermazione di sé, perché ha trovato quella capace di soddisfare l'anelito del suo cuore. Qui vedete che non è più in gioco il merito, il fare, no? È in gioco una specie di intimità goduta. E questa intimità goduta si dispone a un livello tale per cui le cose che vengono, dal mondo, le cose che vengono dagli altri, non riescono a scalfire questa profondità. Ed è per questo che l'uomo, che non cerca mai se stesso, quando vive la gioia, nessuno glielo può rapire. E tutto dipende da quello di rinnegare se stessi. Allora, capite che qui dietro non è un'indicazione morale, di etica, no? C'è dietro proprio la rivelazione di Dio. C'è proprio dietro... il principio sarebbe questo. Nella rivelazione, ciò che viene rivelato da Dio è lo specchio per capire ciò di cui l'uomo è fatto. Quando voi comprendete, non so, un racconto, un brano del Vangelo, voi avete chiara la percezione che più comprendete quello, più entrate nel vostro cuore. Perché nessuno ha la possibilità di conoscere il suo cuore con l'introspezione. Il nostro cuore si conosce man mano che noi ci apriamo alla rivelazione di Dio in Gesù, cioè nella sua umanità. Allora, vedendo quello, noi capiamo come siamo fatti. Infatti una delle cose che spesso io dico alle persone, dice: ma è possibile che non riesci a capire come sei fatta? il come siamo fatti non deriva da una specie di analisi psicologica, cioè deriva da questo, una specie di vedere allo specchio, no? Noi neanche a volte supponiamo che siamo fatti così. E quindi è come se non troviamo neanche l'energia per. Se invece tu vedi il riflesso di come sei fatto, e sono tutte indicazioni di movimento, di dinamiche, non di consistenza di dati. Quando tu entri in questa dinamica, più tu ti muovi e più vai leggero. È come il bambino. se quando impara a camminare, prima sta in piedi, poi fa un passo, poi due, poi corre. E quando corre, come dire, sa prendersi la sua gioia, diciamo, no? E da quel punto di vista lì è una cosa acquisita e quindi si muove in quell'ottica. Per la fede più o meno è lo stesso, e questo è il risultato dell'azione dello spirito nell'umanità di ciascuno. Ed è per questo che la vita spirituale non è che è la vita sulle nuvole. La vita spirituale è la vita guidata, agita dallo Spirito Santo, di cui vediamo il movimento nell'umanità di Gesù. Se noi siamo affascinati da lui, possiamo anche essere affascinati dalla nostra umanità. Nel senso giusto, intendiamoci. È questo. E secondo me questo va al di là poi di tutte le circostanze. No? Allora, domani voglio parlare come vivere questo nella banalità delle circostanze quotidiane, cioè la questione della salvezza nel tempo, hic et nunc, cioè voglio dire qui e ora. E qui e ora non si perde mai, perché ognuno di noi è sempre su un metro quadrato, che sia qui a New York o a New Delhi o a Nuova Delhi, è lo stesso. Quel metro quadrato ti riguarda sempre, no? Allora vorrò presentare, no? come sfruttare tutte queste cose che sembrano, cioè, anche potenti, no? Però passano nella banalità delle circostanze. Non c'è nessuna banalità neutra. Allora, da questo punto di vista, no? Non è che noi dobbiamo sognare chissà che cosa, noi dobbiamo invece attendere che questa manifestazione del Signore avvenga proprio nella banalità quotidiana, perché la banalità quotidiana è esattamente il punto in cui tu ti trovi e il punto in cui tu puoi avere il contatto con la realtà di Dio. Se tu esci dalla tua banalità non hai più contatto. Quindi in questo senso, no, poi farò un lungo giro, ma, ma per spiegare poi questa cosa semplice. Vabbè, mamma mia. Poi verso la fine aumentiamo.